Ciao a tutte e tutti, bentornate e bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovi di Will.
E io Andrea Colombo di Toulouse.
Andrea, oggi parliamo di un tema davvero quotidiano, un tema a cui tutti pensiamo almeno una volta al giorno, soprattutto se, come te, vai in giro per la città in macchina.
Eh sì, ahimè, è una ferita viva, una ferita profonda per me commuter, è una lotta continua, è una sfida continua.
Ed è una faccenda di spazio, tempo, bellezza. Oggi parliamo di parcheggio e lo facciamo con Andrea Manzoni, che è Chief Commercial Officer di Park in My Car. Benvenuto Andrea.
Ben trovati, ciao a tutti, grazie.
Grazie a te di essere qui con noi. Oggi sarà un po' un casino per chi ci ascolta, perché tra Andrea e Andrea, vabbè, però
sì,
dai.
Andrea C e Andrea M.
Andrea C, oggi Andrea Monza, Andrea Perugia, dai, esatto, ma secondo me dagli accenti ci capiamo. Abbiamo detto che parliamo di parcheggio e quindi non possiamo che partire. Nel podcast Città analizziamo le trasformazioni della città contemporanea lungo gli assi spazio, tempo, bellezza. Non possiamo che partire dallo spazio. Questione di spazio: sappiamo che le auto in città occupano un sacco di spazio. Qua è il caso di richiamare un post che facemmo su Will qualche tempo fa, dove ci eravamo divertiti a vedere quanti parchi sempione, quanti spazi di parco sempione ci servirebbero, per esempio a Milano, per parcheggiare tutte le auto che abbiamo in città, ed erano 22 parco sempione. Abbiamo fatto lo stesso esercizio con Roma, con Torino, con Bologna, insomma le principali città. E naturalmente lo spazio che i parcheggi a raso, Andrea, e qua guardo Andrea Mazzoni, è uno spazio veramente importante di superficie di suolo pubblico e di superficie di strada che se ne va occupata dalle auto che rimangono ferme.
Qui va sicuramente fatto un ragionamento sul numero delle auto circolanti, sul numero delle auto immatricolate oggi in Italia, e purtroppo è un numero che non è diminuito negli ultimi anni, anzi oggi abbiamo intorno ai 53 milioni di mezzi privati, 40 milioni di questi sono auto.
Su 57 milioni di abitanti, quindi.
Sì, esatto, 56.
56,
esatto. Sì, tra l'altro la cosa curiosa che osservavo tra i dati che ho raccolto in questo periodo è che oggi rispetto al 2002 l'utilizzo di soluzioni alternative al mezzo privato, quale appunto andare a piedi, il TPL, piuttosto che la micromobilità, è passata dal 37% al 31%. E questo ci sta a indicare sicuramente tante considerazioni sugli aspetti demografici, perché poi avanza l'età della generazione baby boomer, che ha un concetto particolare, un rapporto particolare con l'auto, col mezzo privato, però forse andremmo fuori tema. Il punto è che le auto continuano ad aumentare, il numero di stalli no. Tra l'altro questo gap, se lo trasformiamo in parcheggi, copriamo una distanza che va da Roma a Helsinki.
Ecco.
Da questo punto di vista credo che dovrebbe esserci un impegno, in primis le piattaforme digitali come la nostra, nel individuare soluzioni innovative e comunque svolgere al meglio il nostro lavoro, che è quello di realizzare il miglior matching possibile tra domanda e offerta, che sia più efficace e rapido possibile, più comodo possibile per l'utente, che chiaramente risparmia tempo, inquina meno, ma questo è un discorso che faremmo relativamente all'asse del tempo, suppongo. E credo che il punto da analizzare oggi sia anche: possiamo permetterci di consumare ulteriore suolo? Cito Elena Granata, che è stata ospite di questo podcast. Il 2020 è stato l'anno in cui le cose costruite dall'uomo hanno superato la biomassa vegetale e animale, quindi penso che l'opzione di costruire ulteriori parcheggi non sia sul tavolo. Penso invece che tutto il mondo del digitale può aiutarci a trovare nuove soluzioni, a mettere anche sul mercato parcheggi che oggi non esistono. E qua mi fermo.
Questo è davvero interessante. Sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte, di come questo concetto, no, di strada che è destinato unicamente ai veicoli, no? Nei veicoli in scorrimento, noi abbiamo spesso parlato di mobilità, ma oggi parliamo di veicoli fermi quando sono parcheggiati. È problematico per i dati che ci hai raccontato Andrea, è problematico soprattutto nelle città europee, nelle città italiane che hanno dietro di sé una storia magari vecchia di secoli in cui erano state costruite, si erano sviluppate senza l'elemento auto, no? E oggi invece si trovano a convivere con la grande parte di spazio pubblico che destiniamo alle auto, naturalmente, e come dire, è un po' come dire, se guardiamo il dito alla luna, no? Spesso additiamo la mancanza di parcheggi, forse però invece la riflessione qui ci si invita è che non sempre quello spazio pubblico, non sempre quello spazio soprattutto nei centri urbani densi, storici, non sempre sarebbe destinato alle auto. Però tutte queste auto da qualche parte, mentre cerchiamo di accelerare e di andare in controtendenza rispetto a quei dati che dicevi tu, mentre cerchiamo di accelerare la diversificazione delle soluzioni di mobilità, ebbene quello spazio deve saltare fuori da qualche parte. Andrea, ecco, guarda il mio socio.
Sì, ma oltre a questo, oltre al tema fisico dello spazio, è anche un tema, se penso, è prioritario per il legislatore, diciamo così, no? Abbiamo visto in Francia, se non sbaglio, a Parigi, come si stia adesso riparametrando le tariffe orarie di parcheggio rispetto alla dimensione del veicolo, no? I famosi SUV tanto odiati e bistrattati nelle città perché ingombrano tanto spazio, probabilmente in alcune città già, e probabilmente magari in altre città in futuro, pagheranno un parcheggio, lo stesso parcheggio, la stessa dimensione di parcheggio, di più rispetto a chi magari ha, come me, una 500 elettrica. Non è vero, io ho anche un piccolo SUV.
Attenzione,
sì, attenzione, classica famiglia.
Per venire qua usi sempre l'Audi 500 elettrica.
Sempre la 500 elettrica, soprattutto per me commuter, quindi occupo poco spazio e pagherò poco. Però diciamo che il fatto che effettivamente anche il legislatore si pone il tema di come affrontare o di come minimizzare o come ridistribuire lo spazio destinato ai parcheggi alle auto, sicuramente è abbastanza sintomatico. Quindi sicuramente la vostra esperienza, mi piace questo approccio anche digitale, no? Dice ok, noi piattaforme abbiamo, oltre alla politica, oltre alle municipalità, alle city leadership, abbiamo un ruolo, e sono estremamente curioso, no?
Guarda, quello delle tariffe è un tema molto interessante. Innanzitutto sottolineo un concetto: la sosta è uno dei pilastri della mobilità e di come e le politiche di sosta possono influire sulla mobilità, sul traffico cittadino. Un altro esempio potrebbe essere l'applicazione delle tariffe dinamiche per convogliare le auto in una determinata zona piuttosto che un'altra, e quindi razionalizzare il traffico, soprattutto nei momenti di punta. Un altro esempio di come i parcheggi siano un pilastro della mobilità che cambia sono i parcheggi di scambio, e lì noi direttamente svolgiamo un ruolo nel dare visibilità lavorando su questi parcheggi dove l'utente che arriva da fuori, l'automobilista che arriva da fuori, dalla provincia piuttosto che dalla periferia, da fuori città, arriva e poi switcha il proprio mezzo, magari scegliendo una soluzione di micromobilità, di sharing mobility. Il tema
secondo... o di trasporto pubblico.
Esattamente. Il tema, come ricordava prima Paolo, è come affronti questo cambiamento che finalmente vediamo, non possiamo non vedere, delle città, che sono città digitali oggi, che cambiano alla velocità della luce. Potremmo aprire un altro tema sulle politiche abitative che spingono una determinata fascia di popolazione a vivere in un arcipelago più periferico. Adesso cito un altro dei temi affrontati in passato da città, da questo podcast, sul tema appunto della città dei 15 minuti. Viviamo in città che hanno arcipelaghi diseguali fra loro e si genera uno urban divide in cui per chi abita l'arcipelago più servito, con migliori infrastrutture, è facile individuare il mezzo pubblico piuttosto che soluzioni di micromobilità funzionali. Per chi viene da fuori, e l'Italia è un paese di province e, come dicevo prima, fasce di popolazione sono spinte fuori dalla città, bisogna prendere atto di quella che è la realtà, lavorare sulla realtà per poter migliorare. Migliorare significa, per l'appunto, creare un sistema di mobilità integrata dove i parcheggi come hub di servizi giocano un ruolo fondamentale.
Ecco, mi piace tantissimo questo tema che hai introdotto, perché molto spesso, e ne abbiamo parlato anche a lungo in questo podcast, quando ci sono delle misure anche brutali, mi permetto di dire, ma corrette e coerenti con, diciamo, la contemporaneità, come le ZTL. Cioè il fatto che io respingo un'auto che è inquinante perché è euro 2, euro 3 o euro 4 dalla città, è una giustissima...
Ti devo correggere perché non è una ZTL ma una congestion charge.
Scusami, una congestion
ZTL
charge.
ZTL in base a chi abita, invece la congestion charge è in base alle emissioni.
Ti ringrazio Scusami. Per questa puntualizzazione, e tra l'altro avrei dovuto saperlo perché ne abbiamo parlato in questo podcast. Quindi questa congestion charge, che in principio è corretto, però ovviamente... Quando penso a chi lavora magari con dei mezzi che non sono sostenibili, piuttosto che chi come me fa il commuting, effettivamente ha questo problema. Cioè una manovra giusta che, se non gestita, non governata e soprattutto senza queste alternative che tu per esempio hai menzionato poco fa, effettivamente rischia di essere veramente divisiva e quindi creare quella veramente gap tra chi vive e chi invece deve avere accesso alla città per esigenze lavorative.
Esattamente, il tema è non aumentare le diseguaglianze di accesso a questo tipo di servizi, perché magari misure anche corrette da un punto di vista teorico possono rappresentare una barriera non banale per tanti lavoratori o comunque cittadini che debbono per forza di cose compiere uno spostamento con il mezzo privato. Lì il segreto è costruire una rete di mobilità integrata, di servizi integrati a cui tutti possano accedere.
Il famoso tema di Mobility as a Service, MaaS, che tante volte torna anche in questo podcast. Andrea, io volevo passare all'asse del tempo perché quando pensiamo al parcheggio il tempo è un fattore chiave, no? Quanto tempo, a partire dal dato di quanto tempo perdiamo in auto, quanto tempo perdiamo quando siamo già arrivati a destinazione ma dobbiamo ancora cercare parcheggio, ma anche il tempo, che non è poco, di quanto lasciamo poi le auto parcheggiate, perché appunto una volta che siamo arrivati a destinazione poi l'auto rimane lì, andiamo a vivere la nostra giornata, i nostri appuntamenti e poi li ritorniamo a riprendere.
Anche quanta pazienza perdiamo.
Esatto, perché è tempo sinonimo di pazienza, di zen.
Qua cito uno studio risalente al 2019 che reca dei dati impressionanti. Nella sola città di Los Angeles, nel periodo di un anno, le macchine hanno compiuto una distanza pari a 37 giri intorno al mondo solamente per l'attività di ricerca del parcheggio. Il consumo conseguente è stato di 47.000 galloni di gasolio, che nella nostra unità di misura sono circa 730 tonnellate di CO2 emesse nell'aria. Credo che su questo dovremmo porci veramente un'attenzione maggiore, e quello che dicevo prima relativamente al ruolo delle piattaforme assume ancora più valenza, a mio avviso, nel senso che a maggior ragione in una economia delle piattaforme chi come noi svolge questo tipo di servizio, dove tanti utenti si orientano per ricercare, comparare, monitorare, prenotare e pagare la propria sosta, significa una user experience efficace sia nella ricerca sia poi nella fruizione effettiva del parcheggio, con un risparmio evidentemente di tempo, stress e consumi.
Quindi forse siamo già anche un po' nell'asse della bellezza, nel senso delle soluzioni, perché poi se pensiamo a cosa significa concretamente in una città come quella da cui registriamo questo podcast, il parcheggio urbano a volte è un fattore di potente bruttezza, perché tu hai il viale alberato, paf, la 500 elettrica di Andrea Colombo parcheggiata, hai il marciapiede con la 500 elettrica sempre di Andrea Colombo parcheggiata lì, un certo, po' dove va sulle strisce pedonali, cioè c'è un po' il parcheggio selvaggio è un fattore di bruttezza proprio anche estetica incredibile.
Oddio, col tempo
sì, facendo... forse non solo anche di questa città,
no adesso cioè, faccio presente questa però tempo, poi ci sono dei livelli veramente alti di degrado.
Credo che col tempo, facendo questo lavoro, si sviluppi un feticismo per il parcheggio a 360 gradi, indipendentemente dalla sosta selvaggia. A parte gli scherzi, è un tema enorme. È un tema enorme che riguarda le città, riguarda, a mio avviso, il modo in cui le città si presentano. ritengo che da questo punto di vista oggi ci sono soluzioni di hardware e software sempre più avanzate che permettono una gestione, una regolamentazione della sosta sempre più all'avanguardia. E dobbiamo tener conto di questo e auspico che le stesse municipalità possano fare un salto di qualità nella ricerca della qualità e quindi della bellezza. Dal nostro canto noi abbiamo una unità di business dedicata al mondo degli eventi, alla prenotazione del parcheggio per eventi, lavorando su tante branche del mondo eventi e ponendoci come soggetto che non solo offre soluzioni digitali, ma che poi si interfaccia con le municipalità per rivedere l'intero piano sosta. Pensate banalmente a quanto influisce la difficoltà di cercare parcheggio e poi effettivamente trovarlo in alcuni eventi dove c'è veramente una situazione ai limiti della legalità, e questo ovviamente ha un impatto anche su chi quell'evento lo organizza o lo ospita.
Questo è molto interessante, ma ecco, potresti aiutarci a capire effettivamente questo poi concetto di pianificazione della sosta, poi concretamente come avviene? Questa è la prima parte della domanda e poi la seconda parte magari poi ci torniamo su, ma mi interesserebbe sapere come avviene la collaborazione con appunto i comuni e gli enti locali.
Noi ci interfacciamo molto spesso con i comuni o i gestori pubblici della sosta, offrendo un ampio spettro di servizi. All'interno di questi servizi vi è anche il pagamento della sosta on street, quindi tramite applicazione. Di base, quando ci approcciamo a questa tipologia di eventi, c'è bisogno di un salto di qualità anche da parte nostra nella proposta di soluzioni, cioè non basta banalmente il servizio digitale per la ricerca e la prenotazione, talvolta serve anche una revisione del piano sosta per quell'area specifica e quindi la gestione della logistica intera dell'evento, capire da quali direzioni arrivano le macchine, come farle uscire, come organizzarle, come movimentarle, quindi riguarda l'intero piano della sosta urbano sostanzialmente. Noi non siamo tuttologi, ma in una rete di partner ovviamente ci proponiamo anche da questo punto di vista come parte della soluzione.
E mi sembra un contributo fondamentale, perché come sempre quando si ha la possibilità anche di pianificare ovviamente si riesce a gestire la complessità, perché effettivamente noi pensiamo alla quotidianità, ma poi ci sono degli eventi straordinari, ma penso anche a città come Roma che sicuramente hanno gli stessi problemi a livello di parcheggio. Roma è una città che vive di manifestazioni, perché ovviamente è la sede del governo, quindi ha tantissimi eventi straordinari, effettivamente questi vanno probabilmente gestiti non solo per quanto riguarda la sosta, ma anche per quanto riguarda poi il piano traffico che ne consegue. Quindi effettivamente la capacità, e abbiamo fatto un podcast anche sulle smart city, ma dove per smart city intendiamo la analisi del dato che tanto ormai abbiamo, perché sappiamo benissimo che se c'è la partita del Milan a San Siro ci si aspetta un certo tipo di flusso di macchine e riuscire...
E la, diciamo, 500 elettrica di Andrea Colombo è anche lì?
No, io vado solo a Brianteo a vedere il Monza. Ah, cioè. No, non è vero, vado ogni tanto anche a San Siro del mio Milan, però diciamo che ecco, è chiaro che il punto dato diventa poi, per chi ha la sofisticazione, come nel vostro caso di essere un'azienda software, innanzitutto la capacità predittiva e di pianificazione ovviamente aiuta la gestione di questa enorme complessità.
Sì, io ritengo che poi noi siamo partiti da un ragionamento, cioè accogliere all'interno della nostra rete, all'interno della nostra piattaforma, quanti più servizi possibili, cioè porci noi stessi come un ecosistema digitale della sosta, in modo tale che l'utente facilmente, indipendentemente dalla sua destinazione o dalla tipologia di parcheggio, potesse trovare qualsiasi tipo di soluzione alle proprie esigenze. Questo significa che all'interno di un unico canale digitale possa appunto rispondere a qualsiasi tematica in ambito sosta.
Infatti, guarda, scusa, ti interrompo, perché secondo me questo è un punto, quello che viene in inglese chiamato one stop shop, no? Cioè effettivamente un unico portale che parla con i tantissimi stakeholder, in questo caso della sosta, no? Perché lato utente, quello che io, ma come credo tanti, si trovano molto spesso ad affrontare è: e Strisce Blu, ho bisogno di un'app, e andare a prendere il parcheggio in aeroporto, ho bisogno dell'app dell'aeroporto, e prendere il parcheggio, diciamo, della metropolitana, fuori dalla metropolitana, devo prendere una... Quindi effettivamente l'utente molto spesso si trova a affrontare queste cose, la macchinetta del posto magari non ha neanche la carta di credito e quindi ti devi avere per forza le monete, che io non ho mai con me, e quindi effettivamente è una barriera. Quindi l'idea di avere un unico luogo dove poter anche gestire, e immagino che voi lo facciate, no? Tutta questa parte di integrazione con tutti i vari stakeholder, sì, del mercato, sia lato utente qualcosa di estremamente prezioso, e anche sarebbe, e so che voi lo fate, estremamente prezioso. Abbiamo parlato molto spesso qua di affitti brevi, le camere, Airbnb, che è un tema molto caldo per tante ragioni e che impatta anche la città, però effettivamente anche quelle che negli Stati Uniti sono le driveway, cioè quindi il posto auto davanti al garage delle villettine monofamiliari sono americane, anche qui abbiamo tantissime driveway o tanti parcheggi privati che grazie alla vostra piattaforma sono messi nel mercato.
Esattamente, qua torniamo un po' sul tema dello spazio, no? E quindi di mettere sul mercato nuovi stalli a disposizione del utente automobilista. Credo che la nostra unicità risieda proprio nell'aver conciliato sistemi di prenotazione e pagamento su tutti questi segmenti del settore che prima erano stati trattati in maniera molto verticale e separata. A nostro avviso va data un'unica soluzione all'utente per tutte le esigenze in ambito parcheggio, e quindi per l'appunto prenotazione di parcheggi in aeroporto, porto, città, stazioni, pagamento della sosta su strada, prenotazione delle aree camper, prenotazione parcheggio per eventi e prenotazione di parcheggi privati.
Ok, cioè i parcheggi privati in che senso?
Parcheggi privati nel senso che chi ha a disposizione un proprio parcheggio che non utilizza, un parcheggio privato, quindi di casa.
Il classico anche box.
Esatto. È l'Airbnb del parcheggio.
Il box.
Scusa, la dico quella brutta, no? Se magari tu non ti spingi fino a lì, ma io posso magari.
Sì, sì, diciamo che l'idea è proprio quella, nel senso che per colmare quel gap di cui parlavamo, o mettiamo a disposizione tutto quello che abbiamo non utilizzato, che magari rappresenterà poi una fonte di ricavo per Yoast, e questo dal nostro punto di vista significa lavorare su soluzioni innovative e digitali per risolvere un problema reale nelle città, un problema reale della mobilità.
Sì, e anche risolvere un po' il problema del traffico, perché appunto se tu sai benissimo che è uno stallo privato, diciamo che ti viene assegnato da un privato, tu chiaramente eviti magari di girare 15 volte intorno.
Cioè se tu sai che potrai parcheggiare, esatto, stamattina, devi andare a Monza
alle ore 9
e parcheggi, esatto, nel, cioè, parcheggio privato della villa di Andrea,
esatto,
Colombo,
la villa multipiano,
il SUV è ancora lì però la 500 elettrica non è più perché sta girando in tondo intorno a Milano, esatto. Allora a quel punto vai da un punto A a un punto B e
sì, non ho utilizzato un termine abusato, ma il traffico parassita, cioè quello lì che è un traffico,
quello di Andrea Colombo,
esattamente, rappresenta la maggior parte del problema.
È vero, interessante. Mi colpisce questo
Johnny
aspetto.
Citando Johnny Stecchino, no? È il problema di Palermo.
Un saluto anche chi ci ascolta poi, da Palermo. Finora abbiamo avuto solo un ospite palermitano.
E dovremmo un po' migliorare, esatto.
Che poi effettivamente a Palermo c'è un gran traffico.
Vabbè, esatto. Vabbè, ma le leggende nascono sempre da fuori di verità. Penso super interessante questa chiacchierata, anche perché abbiamo messo a fuoco Andrea, qua guardo Andrea Colombo, mio socio, come il parcheggio può essere un fattore attivo della mobilità sostenibile. Abbiamo detto che mettendo in fila e unendo un po' i puntini, se gli utenti sono in grado di pianificare la propria sosta, se siamo in grado di attivare più spazi di parcheggio, magari recuperandoli però da spazi privati che sarebbero inutilizzati rispetto al parcheggio selvaggio, degrado, invasione, no? Recentemente io ho avuto occasione di ascoltare l'architetto Matteo Dondè, un grande pianificatore della mobilità, che ha detto questa frase che voglio riportare, poi magari in futuro sarà ospite anche lui, no? Ma noi abbiamo accettato socialmente la sosta selvaggia. Facciamoci caso, se c'è una bicicletta parcheggiata in mezzo alla strada, uno impazzisce, dice, ma che bicicletta, no, monopattini sui marciapiedi, aiuto, no? Però la macchina parcheggiata in un pochino sulle strisce pedonali, sì, un po' in terza fila, quella cosa lì, chi sanziona socialmente, no? come abitudine, come mentalità, dice poverino, non trovava parcheggio. E invece pianificare la sosta anche con soluzioni innovative come questa che proponete voi può essere comunque un modo per liberare strada, per liberare spazio pubblico, per comunque immaginare anche una gestione diversa, fluidificare il traffico senza dubbio, ma anche ridurre le emissioni, perché se io giro meno per cercare parcheggio, sto comunque facendo un'azione che dà un supporto alla transizione.
Evviva il parcheggio.
Naturalmente, ovviamente, poi in generale la direzione verso cui andiamo dovrebbe essere quella di meno macchine. Questo ce lo diciamo, questo è anche un po' qualcosa che nel nostro podcast abbiamo detto tante volte, però sappiamo benissimo, ce l'ha detto ancora Federico Parolotto, come sappiamo che per alcune situazioni, chi li chiamavi tu prima Andrea, no? Chi viene da aree per urbane, da aree urbane che non sono servite dai mezzi pubblici, chi viene dalle aree interne, ci sono tantissime situazioni, non è quella di Andrea Colombo che avrebbe un sacco di mezzi pubblici a disposizione, sto scherzando. Beh, ci sono tante situazioni dove l'auto purtroppo non è una scelta, e allora lì transizione all'elettrico decisa, però anche i parcheggi di interscambio, li richiamavi tu Andrea, sì, come soluzione per poi dire arrivo alle porte della città e poi dentro quello spazio lì mi muovo con la mobilità elettrica, con lo sharing, con la bici a piedi.
L'auspicio è quello, noi saremmo contentissimi di realizzare Parking My Bike, tuttavia va tenuto conto del piano di realtà in cui ci troviamo, dei numeri allarmanti direi che leggiamo, e in questo contesto vanno trovate quelle soluzioni intermodali efficaci e funzionali.
Grazie mille, penso che non c'è nulla da aggiungere a questa chiosa, perché la parola che hai utilizzato Andrea, intermodalità, è un concetto che torna tante volte in questo podcast, e io sono felice, come dire, di aver chiacchierato con voi, che siete un attore mi sembra molto consapevole e molto responsabile,
e
che
proattivo, vuole essere, no?
proattivo che vuole essere dalla parte, certo, della soluzione.
Certo, esatto.
Beh, a questo punto ti lascio la tua rubrica preferita.
La mia rubrica preferita è quella dei post credits, cioè ci piace che i nostri, diciamo, ospiti raccontino un libro, una lettura, un qualcosa che, diciamo, ha particolarmente colpito il tuo lavoro nel quotidiano, che magari può essere un invito ai nostri ascoltatori a leggere, ad approfondire, per approfondire magari una determinata aspetto, ecco.
Un paio ne ho citati già durante questa chiacchierata, per non essere ripetitivo vi cito l'ultima lettura, illuminante da certi punti di vista, che tratta temi non solo legati all'urbanistica o alla mobilità, ma in generale alla trasformazione dell'economia, che è La città invisibile, a cura di Alessandro Balducci, quello che non vediamo sta trasformando le metropoli.
Ecco, ci fa piacere.
Professor Balducci già ospite del podcast Città, quindi il libro, ovviamente, consiglio di lettura del nostro ospite. Se invece volete il bigino, potete ascoltare
esatto.
Potete ascoltare qualche episodio di Ofa del podcast. Che dire, io ringrazio davvero tanto Andrea Mazzoni, Chief Commercial Officer di Parking My Car, per questa generosa chiacchierata con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Andrea, grazie come al solito. Però tu potresti venire con i mezzi, eh?
Io potrei, ci metterei più tempo, però effettivamente potrei. Però mi piace a questo punto essere identificato come un parassita del parcheggio, quindi me la porto a casa.
Inizieremo da qua in poi una campagna di pressione su Andrea Colombo a mezzo podcast, perché rinuncia al suo veicolo privato
elettrico, ci tengo a dire.
No, cerchiamo un parcheggio scambiatore, switchiamo, ecco, il mezzo.
Va bene, dai.
Il famoso parcheggio di intercambio di Monza, forse torneremo a parlarne, così come torneremo a chiacchierare qui di città, di trasformazioni urbane, oltre che a prendere in giro Andrea Colombo. E quindi a me non resta che darvi appuntamento a un prossimo episodio del podcast Città, il nostro viaggio tra le trasformazioni delle città contemporanee. Continua, alla prossima.
Ciao a tutti, grazie Andrea.
Ciao, grazie.